Questa rassegna stampa è presentata da Oleificio Bartolini, via Valle Memoria 52 Recanati. Olio extravergine di oliva, ottenuto da olive appena raccolte e accuratamente selezionate.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio R. Eccoci qua, come ogni domenica a quest'ora, oggi è il 5 luglio, e a leggere i due quotidiani in edicola saremo veloci, non perché dobbiamo andare al mare, perché ormai la mattinata è passata, è trascorsa come ogni domenica, questi orari che si capita a metà mattinata ci obbliga ad abbandonare questa ipotesi, questa possibilità, e non è che poi il mare io ci vada pazzo, ci vado naturalmente, anche perché non rappresenta sicuramente una forma di relax il mare, è che si sta bene con l'arietta, si gode un po' della presenza e vicinanza dell'acqua più o meno limpida, a Porto Recanati l'acqua non è male, e magari se c'è l'occasione anche si fa un piccolo bagno, evitando questa età di non andare troppo al largo, dove non si tocca è di pramatica, sennò che fai il pesce lì, pesce sul secchiello, e invece se ci allontaniamo leggermente, vabbè, però non più di tanto, perché l'età è quella che è, fai presto a scomparire nell'acqua e nessuno poi si accorge di te se non il giorno dopo. Allora, vediamo, Pusher finisce in manette, così intitola il Corriere Adriatico, come lo faccio anche leggere per chi, gli amici di Facebook segue appunto questa rubrica, gli amici di streaming. Saluto anche gli amici di Instagram, ecco qua, video in diretta interrotto, morì ammazzati, i murtacci vostra, questo lo sapete perché ha sentito due note musicali prima dell'inizio della mia trasmissione, ma proprio due di numero, ma che ve frega, i diritti, copyright, ma che se coprite il cervello, ecco, l'ho riattivato. Allora, poi abbiamo omicidio, Isabella resta in carcere, l'omicidio del suo compagno, anche poi non frequentava più da un pezzo, 30 anni più grande di lei. Poi nuovo ponte ad agosto, slitta la fine dei lavori, ora lo sprint per il maxi intervento al confine tra Macerata e Coridonia, verrà realizzato anche un percorso ciclabile, ma tutti questi percorsi ciclabili che poi vengono abbandonati, sono impercorribili, sono anche pericolosi. A disposizione della provincia fondi per 9 milioni, quanti soldi buttati? Abbiamo fatto il PNR, l'abbiamo riempito il PNR di corsi ciclabili. Chi la utilizza poi la bicicletta? Non certamente le persone anziane. Chi lo utilizza? Non certamente i bambini. Chi lo utilizza? I fricchettoni, quelli della passeggiata domenicale o del sabato, capito? Quelli che magari partono con la macchina, hanno in portabagagli la loro bicicletta, si fermano all'imbocco della ciclabile, fanno un giro, si prendono un caffè e tornano a casa, per carità, una bella, fin poi li troviamo a tastieri, leoni della tastiera, dire oh c'è un ramo là, ah tagliate l'erba, ah il fondo della pista ciclabile non va bene, state a casa e non rompete i coglioni, ma soprattutto fate in modo che i soldi per i ciclabili non si spendano più, ci vuole cemento se vogliamo progredire e fare ricchezza, produrre ricchezza in Italia. Vive il cemento e chi l'ha inventato. Poi abbiamo la pagina di Recanati Porto Recanati, Adici sorpresa, Blarassin, era un incontro di futuro nazionale a Macerata, poi sempre a Macerata un altro incidente in substrada, il traffico finito in tilt, Marche, Toto Politiche 2027, il duello nella Lega, gli esclusi di Fratelli d'Italia, chi se ne sbatte, e siamo i soliti giochi, Pusher finisce in manette dopo la morte di Mercuri, caduti della RSI, Repubblica Sociale Italiana, un consigliere alla cerimonia, insorge il PD, il PD insorge, perché naturalmente quelli sono morti di serie B, non vanno in qualche maniera ricordati o commemorati, cioè ecco il solito PD che si butta, si attacca nuovamente a queste cose, fate pena, Pagine Recanati, Porto Recanati, Recanati, emergenza baby gang, scoppia un altro parapia in strada. Certo, è emergenza finché non si fa niente, finché ci si lascia andare a chiacchiere, finché si dice ah dobbiamo fare qui, dobbiamo fare quello. Andate giù con un po' di bastò in borghese, quando li vedete questi stronzetti, no? Beh, gli è dato un po' di botte, non glieli dai i genitori, gliele date voi, dice non si può fare, non si può fare. Ma voi se si può fare, lo fate, mica lo fate alla luce del sole per farvi riprendere con i cellulari, lo fate naturalmente attraverso imboscate notturne. Guardate che la gente pensa quello che dico io, la gente pensa quello che dico io, è solo che io lo dico in maniera provocatoria, perché in caso che non siete capaci di fare un niente per fermarli questi stronzetti, no, allora naturalmente li provoco dicendo andate giù con un po' di bastoni nervoluti e gli date un po' di botte. Navette turistiche, il servizio è stato depotenziato, siamo a Porto Recanati. Ossimo, casalinga beffata dai finti carabinieri, doppio arresto, recuperato il tesoro. Ecco, finisce sui giornali quando il tesoro viene recuperato, se no generalmente non finisce sui giornali. Le numerose altre truffe che sono e che vanno a segno e che non hanno pubblicità. Giubbotte, fugge dal marito violento, i figli non picchiare più mamma, dice al marito, al loro papà violento. Maltrattamenti a Iesi, un 46enne finito a processo, le sottraeva il cellulare per non farle chiamare il 100, per non farle chiamare appunto alla madre, alla moglie, il 118. Bel tipino, se così fossero e stessero le cose. Incatena, anche perché bisogna sempre sentire la versione di lui, finora abbiamo sentito la versione di lei, o comunque quella ricostruita dai militari. Incatenata al termosifone e pestata in casa l'inferno, punito l'agozzino, botte con la scopa e ferite con il coltello, 6 anni all'ex, e qui si è arrivati a una conclusione, le sue responsabilità gli hanno inflitto 6 anni, poco, se questo è quello che ha fatto, poco, perché è un pericolo. La 43 di corridoio picchiata ogni giorno pure, e quando si è decisa a denunciarlo quel cretino. Allora, posti auto al fronte mare, parking contesa fra camperisti e residenti, e qui siamo a Porto Sant'Elpidio. Recanatese Guzzini confermato ma inibito 45 giorni perché dice se cercate la noia citofanare altrove, che vuole dire, ma le premesse c'erano già state nelle scorse settimane, forse mesi. In casa recanatese le ultime ore sono state un concentrato di eventi che hanno visto come assoluto protagonista Massimiliano Guzzini. Per il presidente Giallorossi è stato un fine settimana decisamente movimentato, vissuto a ritmo spedito tra la massima attenzione di stima da parte della propria società e i bizzarri incassi della burocrazia sportiva, un doppio binario che alla fine restituisce l'immagine di un dirigente che non si risparmia mai quando c'è da spendersi per i propri colori. La notizia più importante per il futuro del club è arrivata giovedì dal consiglio di amministrazione. I vertici societari si sono riuniti e hanno risposto presente all'insegna della continuità, rinnovando la carica di presidente proprio a Guzzini. Una conferma che premia gli sforzi. Poi andiamo avanti. A rendere il weekend più frizzante ci ha pensato però la giustizia federale. È stato infatti ufficializzato il patteggiamento per una vicenda nata ad aprile, quando Guzzini, stringendo i denti nel tentativo di fare uno slanno speciale tra le insidie del regolamento italiani, aveva inviato un'email alle altre società di Serie D per commentare la decisione del Tribunale federale sul caso Chieti. Alcuni passaggi di quella lettera, firmati di suo pugno con la spontaneità che lo contraddistingue, sono stati ritenuti un po' troppo esuberanti e lesivi del decoro, del prestigio e della reputazione degli organi federali, come si legge nella comunicazione ufficiale. Una mossa solitaria presa dal momento per poi essere guidato passo passo dall'avvocato Mattia Grassani, ottenendo alquanto richiesto la chance di disputare i play-out in casa, e la storia contro il San Marino è nota a tutti. Risultato, davanti ai formalismi dei codici, la via dell'accordo è stata la soluzione più pratica: 45 giorni di inibizione per il presidente e un'ammenda di 500 euro per la società, una di quelle classiche tassazioni alla passione che capitano a chi vive il calcio per il colore. Vabbè, queste retoriche poi giornalistiche che vi risparmio. Sta di fatto che per quelle parole, un po' troppo spinte dall'entusiasmo e dalla collera di quel momento, aveva portato poi 15, che poi l'inibizione in che cosa consiste? Inibito a che fare? Che cosa? Allora, questo è il Corriere Adriatico. Il resto è Carlino. Non si discosta molto da quello che dicevamo. Abbiamo la pagina di Macerata, droga ai giovani, arrestato Pusher. E guardate che se venite regalati ne trovate a tonnellate di droga. Il 21enne ha fornito anche il ragazzo che a febbraio picchiò la madre per poi togliersi la vita. Poi c'è il caso della 33enne che ha ucciso Marco Pennesi, dice l'ho colpito, non pensavo morisse, vabbè, se gli dà una coltellata, si sente male in spiaggia, salvata una donna, siamo a Porto Potenza. Poi abbiamo Mondiali, corrissa per il gol di Capoverde, truffano 63enne bloccati al casello dell'autostrada, siamo qui in nota dei carabinieri, siamo sempre a Porto Recanati. Poi, anzi, con questa notizia si apre la pagina dei grandi Porto Recanati, fa irruzione in casa dell'ex, lei spaventata, chiama il 112. E non mi sembra che ci sia un omaggio all'RSI a Sarnano, interrogazione in Parlamento, Manzi, faremo chiarezza, ma nada fa da panino a tutti quanti. Ho scoperto il mondo con l'orecchio bionico, cioè queste cose a me mi mandano via di testa, cioè pensare che questi stanno dietro ancora, si stracciano le vesti, oddio, questo è fascista, questo è un fascista, allora, soltanto perché commemora i morti della Repubblica Sociale Italiana, come se non fossero ragazzi che comunque, magari stando dalla parte sbagliata, come si suol dire, che poi bisogna vedere da come la vedi questa parte sbagliata, perché poi magari pensava di stare lui dalla parte giusta e forse era dalla parte giusta, che ne so, cioè no, ne so, io lo so che è la parte sbagliata, però non abbiamo questa presunzione di dettare le verità altrui, no, o le scelte altrui. Non va commemorato? Non va? È possibile che i ricordi dei morti li devono stabilire i vincitori, falsi vincitori, perché in realtà i vincitori sono gli alleati, perché non interamente gli italiani, che non si sa che cazzo hanno fatto quel periodo, sono buttati a destra, a sinistra, al centro, fatto l'8 settembre, hanno dichiarato guerra, rotto l'alleanza con i tedeschi di Hitler, poi si sono alleati con quell'altri, poi vabbè, lasciamo perdere. No, questo naturalmente per coloro che stavano bene, che diceva bene Churchill, fate ridere i sassi, prima del 25 aprile eravate tutti, cioè prima dell'8 settembre eravate tutti fascisti, cioè tutti fascisti, sì, c'erano 43 milioni di fascisti, quando 45 milioni di fascisti, dice 48 milioni mi pare, quanti erano gli italiani a quell'epoca, finita la guerra siete stati tutti 48 milioni di antifascisti, cioè, per dire italiani, fate ridere i sassi. Allora, entra in casa dell'ex arrestato un 46enne, siamo in provincia, ma andiamo alla pagina Recanati, Porto Recanati, truffa del finto maresciallo, arrestati due campani, poi baby gang, aggressioni e minacce, controlli extra della polizia locale, siamo a Recanati in accordo con i carabinieri, speriamo. Ieri c'è stata conferenza stampa per le giornate dedicate al gioco degli scacchi, Recanati ospite infatti l'iniziativa del circolo Mondi Diversi in relazione dal 16 al 18 luglio. Poi abbiamo Lido delle Nazioni senza bus e inaccessibile mezzi di soccorso, c'è cioè una nota appunto del centrodestra di Ubaldi, mi pare, adesso dopo lo andiamo a vedere. Poi abbiamo una 59enne accusa un malore in spiaggia, soccorso alla Croce Rossa e dai bagnanti. Allora, visto che abbiamo queste notizie che di cronaca, io partirei proprio da qui. Vediamo le pagine fuori provincia, Porto Sant'Elpidio, Tennacola SPA, tante conferme nel direttivo, ancora furti di rame nei cimiteri, siamo a Moresco. poi siamo poi vediamo, poi niente. Allora andiamo a Recanati, Porto Recanati, non perdiamo tempo dopo questo breve sommario. Intanto io saluto gli amici che ci segue, ciao Stefano di Instagram, eccolo qua, andiamo a vedere quello che ci riserva la pagina di Recanati, Porto Recanati. Porto Recanati, si era finto un maresciallo dei carabinieri e aveva chiamato al telefono un'ignara portoreganatese di 63 anni dicendole che il marito era stato coinvolto in una rapina. Subito dopo il suo complice era andato a casa della donna riuscendo a farsi consegnare con l'inganno quasi 5.000 euro in contanti insieme con gioielli e oro, ma i due malfattori sono stati intercettati a stretto giro dai veri carabinieri all'altezza del casello autostradale. Per questo sono finiti in manette con l'accusa di truffa un 36enne e un 22enne, entrambi di origine campana. Sono specializzati in queste forme di truffe i napoletani. L'operazione porta la firma dei carabinieri della caserma di Loro di Loreto e del nucleo operativo e radiomobile di Osimo. I fatti sono successi venerdì intorno alle 13 nei pressi del casello autostradale Loreto Porto Recanati. I militari hanno intercettato e bloccato un'utilitaria che era stata segnalata alla centrale operativa come veicolo sospetto probabilmente utilizzato da autori di truffe. A quel punto è scattata la perquisizione all'interno del veicolo e in breve i carabinieri hanno trovato 4.670 euro in contanti, oltre a svariati gioielli e oro. Così, attraverso gli accertamenti investigativi, è venuto fuori che si trattava del bottino di una truffa che si era consumata soltanto pochissimi minuti prima a Porto Recanati. Infatti una casalinga di 63 anni aveva ricevuto una chiamata al telefono di casa da parte di un uomo che si era falsamente qualificato come il maresciallo dei carabinieri di Porto Recanati. Da qui l'inizio della truffa, hanno convinto la donna a dare a loro tutti i soldi che aveva in casa e poi sono fuggiti, però non hanno fatto tanta strada. Rimaniamo a Porto Recanati perché sono volate scintille tra un gruppo di argentini e un altro composto da alcuni giovani nordafricani, i quali stavano assistendo alla partita dei mondiali tra Capo Verde e Argentina fuori dal locale di Porto Recanati. Tant'è che una ventina di persone, uomini e donne, si sono presse a schiaffi e pugni per strada e alla fine sono dovuti intervenire i carabinieri della compagnia di Citanova. Questo è il caos che si è consumato ieri notte intorno alle 2:30 nel centro di Porto Recanati. Tutto è nato appunto per motivi di rivalità calcistica durante la partita. Andiamo a Recanati, le recenti aggressioni che hanno coinvolto alcuni giovanissimi hanno riportato al centro dell'attenzione il tema della sicurezza a Recanati. L'episodio più grave si è verificato al Parco dei Torrioni, dove quattro giovani, tra cui tre minorenni, hanno pestato un 17enne. Un'altra aggressione è stata segnalata in via Vinci Guerra, mentre continuano ad arrivare segnalazioni da altre zone, in particolare via Martire di Spagna, nel quartiere di Fonti San Lorenzo, via Moro e via Vuoli, dove residenti e famiglie denunciano episodi di intimidazione e comportamenti violenti da parte di gruppi di adolescenti. Oltre a questi episodi, nelle ultime ore sono proseguite le segnalazioni da parte dei cittadini in via Moro e in via Vuoli. Alcuni residenti raccontano di adolescenti minacciati da un gruppo di coetanei, tanto da richiedere intervento dei genitori. Durante uno di questi momenti di tensione, uno dei familiari intervenuto sarebbe stato bersagliato con il lancio di una bottiglia di vetro. A rendere più complessa l'attività di prevenzione, di identificazione dei responsabili e l'assenza di telecamere di videosorveglianza in molte delle aree. Una situazione che affonda le radici nella scelta della precedente amministrazione di non installare impianti in diversi punti ritenuti sensibili. E qui ci sarebbe da fare un breve inciso, perché ho visto qua e là che un gruppo politico, che non cito per naturalmente pudore, che fa capo però e che è l'espressione di un ex sindaco Fiordomo, poi dopo di lui è venuto Bravi, no? Lamenta che ci sono troppi episodi di violenza in queste aree, come per dire l'amministrazione Beppa che fa dorme. Sì, l'amministrazione Beppa dorme, benedetto, dorme. Però voi No, non eravate voi per il cosiddetto quartiere educante, per cui non ne avevate accettato su proposta del circolo sociale, scusate, circolo culturale Futti San Lorenzo, di non installare le telecamere? Non eravate voi quelli che appunto si vantavano che Fonti San Lorenzo, siccome c'era un circolo tutto di sinistra, no, pro palle, no, non c'era bisogno di telecamere, per cui naturalmente lì attraverso sistemi educativi, l'educazione naturalmente che loro portano e quegli insegnamenti che sono propri di un'area politica naturalmente. Comunque, a parte questo, su cui si potrebbe anche discutere, però si diceva sempre amministrazione comunale di cambiare prospettiva, non hanno cambiato un accidente che si spacca, perché hanno mantenuto tutto quello che è iniziative legate ad organizzazioni e sistemi di sinistra arreganati. Basta, punto, ritorniamo indietro. Allora, se non avete voluto le telecamere perché era un quartiere educante, adesso non è più difficile poter fermare, individuare, controllare questi baby gang? Quindi allora no, almeno state zitti, almeno non dite nulla, non dite nulla contro l'amministrazione che naturalmente permette che ci siano questa situazione di pericolo o di baby gang che prosperano in alcuni quartieri, soprattutto a Fonti San Lorenzo, via Vinci Guerra, via Vuoli, via Aldo Moro, via qui, via là, ecco. E vabbè, sì, riprendiamo da lì l'articolo, perché si dice pure che a rendere più complessa l'attività di prevenzione, di identificazione dei responsabili, l'assenza di telecamere di videosorveglianza in molte delle aree, una situazione che affonda la radice nella scelta delle precedenti amministrazioni. Di fronte a un clima di crescente preoccupazione, il comandante della polizia locale Nicolas Fulvi, d'intesa con il sindaco Emanuele Pepa, ha predisposto un piano straordinario di controlli per l'intero mese di luglio. Sono 12 i turni serali programmati tra 17 e 23 orario, con la possibilità di prolungare il servizio in caso di necessità. L'obiettivo è prevenire e contrastare i fenomeni di degrado urbano, aumentando la presenza degli agenti. I controlli interessano parchi, piazze, aree pedonali e punti di aggregazione giovanile, con particolare attenzione alla prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti. Previsti inoltre servizi a tutela del patrimonio pubblico contro vandalismi e danneggiamenti, verifiche sul posto di coltelli o altri oggetti atti ad offendere e posti di controllo stradali per accertare l'idoneità psicofisica dei conducenti. E l'attività è svolta anche in sinergia, cioè in collaborazione con i carabinieri di Recanati. Detto questo, accenno anche al fatto della donna che si è sentita male. Andiamo a vederla questa notizia, eccola qui. Potenza Picena, attimi di apprensione nel primo pomeriggio di ieri sul litorale di Potenza Picena, dove una 59enne del posto è stata colta da un malore mentre si trovava sotto l'ombrellone. Fondamentale è stato l'intervento della Croce Rossa locale, che con l'aiuto di alcuni bagnanti ha soccorso la donna e l'ha trasportata all'ospedale di Civitanova. L'episodio è avvenuto intorno alle 15:15 di pomeriggio nella spiaggia libera che si trova a circa 500 metri dallo chalet Lo Scoglio. Pensate, spiaggia libera, sabbia infuocata, 15:15, è come la notizia dell'altro giorno, no? Non so se avete letto i manifesti, di una donna di 85 anni che a Recanati è morta. Ci sono stati già i funerali, mi sembra la giornata di ieri. Ma non lo sapevo, ma mi avevano detto che è morta, perché dico, quante volte si dice non se va giù campo quando è mezzogiorno, cioè se va a lavorare i campi di mattina presto o a sera, no, quando il sole sta per tramontare, almeno si fanno in estate le operazioni più urgenti in questi orari. La donna, 85 anni, è nata giù lu campo dopo mezzogiorno e si è sentita male e lì è morta. L'hanno trovata i familiari, l'hanno chiamata, non veniva a casa, sono andati giù, l'hanno trovata morta, purtroppo. Ecco, questa è un'altra che si è sentita male, ma quell'ora, immagino, uno pensa sempre di resistere, non tocca a me, e invece e sono elementi di pericolo. Allora, sento che ogni tanto anche qui in cuffia, per quanto mi riguarda, ci sono problemi di eccola qua, problemi di fischio. Allora, andiamo al Fuscher. Allora, politica: Latini, Lucentini, duello leghista. Morani ci spera, Puzzu è in pole. Grandi manovre per le politiche 27 con l'incognita. Vabbè, andiamo avanti, lasciamo aperto. Andiamo a dare un'occhiata alla notizia. Abbiamo già detto del nuovo ponte a Piedeliba, slitta la fine dei lavori, l'obiettivo fine agosto per i ponti di Piedeliba. Poi abbiamo la notizia su Bestrada, emergenza infinita, maxi tamponamento, caos e traffico. Qui siamo a Corridonia, vediamo un po'. Corridonia, tamponamento tra quattro auto in Subestrada prima del restringimento per i lavori, diversi feriti, nessuno grave. Tanti gli automobilisti che sono ripiombati nell'incubo delle code infinite, delle attese snervanti, soprattutto d'estate. È stato un sabato mattina quindi da incubo quello di ieri per tantissimi automobilisti diretti verso Civitanova, rimasti ostaggio per circa due ore in Subestrada a causa delle conseguenze di un tamponamento. Qualcuno ha anche cercato di fare inversione a U, procedendo così contromano pur di uscire da quello che è diventato un vero e proprio girone infernale. Tutto è iniziato alle 10 quando nella carreggiata in direzione mare quattro auto appunto sono rimaste coinvolte in un tamponamento a catena. Per fortuna l'incidente non ha provocato feriti gravi. E andiamo a questa del Pusher, questa dei caduti, Fratelli d'Italia, andiamo, ci imbattiamo, andiamo adesso a Sarnano. La partecipazione del consigliere comunale di maggioranza Alessandro Bruschi all'evento commemorativo dei caduti della Repubblica Sociale Italiana avvenuto il 21 giugno scorso al cimitero comunale di Sarnano finisce al centro lo scontro politico. Una cerimonia per ricordare le vittime della strage di Sarnano organizzata dalla sigla di continuità ideale RSI, Arias Nazionale, Direzione Rivoluzione e Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi Repubblica Sociale Italiana. Sollevare il caso è stato il gruppo consigliare di opposizione insieme per Sarnano che ha presentato un'interrogazione da discutere nel prossimo Consiglio Comunale. Secondo i consiglieri Sabina Scienzi, Federico Dari e Giacomo Piergentili, il video della cerimonia, ripresa anche dalla telecamera di Fermo TV, mostrerebbe Bruschi iscritto a Forza Italia, mentre non solo si fa portavoce dell'amministrazione comunale, che è stata infatti ringraziata dagli organizzatori, ma promette anche di erigere un nuovo monumento ai repubblichini, come se non bastasse quello che è posto appunto nel nostro cimitero e che semmai andrebbe rimosso. Nel video aggiunge la minoranza andrebbe rimosso secondo naturalmente il firmatario di questa interrogazione. Nel video aggiunge la minoranza si vedono anche la deposizione di una corona con la scritta ai camerati e nel finale si ascoltano canzoncine o meglio canzonacce fasciste, questo lo dicono loro. Da qui la richiesta dall'amministrazione comunale di disconoscere quanto fatto dal consigliere Bruschi. Ecco, questo che significa? Chiedere magari le sue dimissioni, no? Il taglio delle mani, la tortura nelle segrete stanze del castello e così via. Non lo so, che cosa gli facciamo a Bruschi? Certo, magari uno direbbe, poteva risparmiarsela, no, sempre così, poteva risparmiarsela. Siamo il popolo dei vigliacchi in cui ci possiamo risparmiare di manifestare il nostro pensiero, no? Che ha fatto? Ha ricostituito il partito fascista? Ha ricordato soltanto delle morti di chi stava nella Repubblica Sociale Italiana, cioè stava ancora con Mussolini, era ancora fedele a Mussolini e che è caduto? Bene, fa senso che uno di Forza Italia lo commemori e non magari qualcuno della destra è un po' più fondamentalista. Sentite che suona le campane come invade. Io ho lasciato tutte le finestre aperte stamattina perché non mi importa niente, entrate pure, fate parte di questa rassegna stampa, carissime campane della torre del passero solitario. E vabbè, questo è l'orario, l'altro orario è le 10.45, quello che a distesa. Sentite come entra dentro appena finisco di parlare. Allora, andiamo avanti. Anche qui si parla di malore sulla riva, shock per una donna soccorsa da Croce Rossa e bagnanti. Solidarietà di Lega e Fratelli e Forza Italia, carabinieri aggrediti. Qui siamo a Tolentino, non so se possono darla questa solidarietà oppure ci sarà un'interrogazione di chi dice che le forze dell'ordine sono comunque al servizio di uno Stato di destra, quindi non sono democratiche. Pestò la madre e poi si uccise in mare, un arresto per la morte di Mercuri. Vi ricorderete del caso di un dramma familiare culminato nel suicidio di un ragazzo di 20 anni, è scattata l'indagine dei carabinieri della compagnia di Macerata che ha portato ieri all'arresto di un egiziano di 21 anni trovato in possesso di 880 grammi di hashish. Il blitz è scattato ieri mattina alle 6 quando i carabinieri di Pollenza e della sezione operativa del Norm della compagnia del capoluogo insieme al cane antidroga del nucleo di Pesaro si sono presentati a casa di un egiziano di 21 anni che vive a Macerata. Dovevano eseguire un decreto di perquisizione e quando sono entrati ci hanno messo poco a trovare la droga. Era in una borsa frigo, 9 panetti sigillati contenenti hashish per un peso complessivo di circa 880 grammi. Nel corso dei controlli hanno trovato e sequestrato anche 2 bilancini di precisione, 2 coltelli ancora sporchi di droga alla faccia e 2 cellulari, per fortuna non sporchi di sangue. Per egiziano, Ahmed Mohamed Eli Elbouyoushi è scattato l'arresto. Su disposizione del pubblico ministero di turno, Enrico Riccioni, il pusher è stato messo ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida che ci sarà domani mattina. Il giorno domenicale è dedicato alla rubrica C'era un ragazzo. A chi? Andiamo a leggerla, vediamo. A Sabrina Ponziani. No, io non chi è? Boh, non so. Vediamo. C'è un arco a Coridonia che per Sabrina Ponziani è il luogo del cuore, la Portarella, la chiama come fanno tutti. Io queste rubriche domenicali le abolirei, anche se piace tanto. Vabbè. Allora, andiamo a vedere l'omicidio di Pennesi e andiamo a Civitanova. Andiamo adesso a Civitanova perché mi ha chiuso dentro casa con 2 mandate, ha messo un puff davanti alla porta per non farmi uscire. Pretendevo rapporto sessuale, io non volevo, si è arrabbiato, mi ha preso per il collo e mi ha sbattuta sul letto. Quando ho visto che mi veniva incontro, ho preso il coltello che prima avevo usato per minacciarmi e l'ho colpito da un braccio. E questo è il racconto del momento dell'aggressione fatto ieri mattina da Isabella Di Mattia, la 33enne teramana, fermata per l'omicidio del compagno 62enne Marco Pennesi. Al GIP Giovanni Manzoni questo racconto l'ha fatto nel corso dell'udienza di convalida andata avanti per circa 5 ore. 2 ore è stato il tempo impiegato da Di Mattia per rispondere alle domande del giudice e del PM Enrico Riccioni. Accanto a lei l'avvocato Massimo Pistelli. Tra le mani un pezzo di carta su cui erano appuntati alcuni passaggi da riferire in aula. Di Mattia ha ripercorso con qualche incertezza tutti i momenti del suo arrivo a Civitanova da Palestrina il 28 giugno. E così ha raccontato. Adesso però, siccome l'altra versione purtroppo di Pennesi non è possibile raccoglierla perché Marco Pennesi è morto, bisognerebbe limitarci a quello della ragazza, della 33enne, della donna. Ecco quanto sia veritiero questo racconto, questo resoconto, quanto sia attendibile, e questo lo appureranno gli inquirenti e i magistrati che stanno indagando. Allora, andiamo a vediamo un po' perché non capisco. Allora, mamma mia, perché Pusher finisce in manetta dopo la morte di Mercuri. Qui siamo a Macerata, però io non l'ho vista questa notizia. Adesso torno indietro, andiamo a vederla, eccola qui, naturalmente perché c'è la radio accesa pure. Sì, eccola qui, l'avevo letta. dell'egiziano che è finito in manette. Sì. Va bene, detto questo, io non mi sembra che ci siano altre notizie, perché se andiamo a vedere fuori provincia abbiamo casalinga beffata dai finti carabinieri, dopo il resto recuperato il tesoro, siamo a Loreto, ma siamo anche a Porto Recanati, perché poi la notizia l'abbiamo letta dal Carlino poc'anzi, pochi minuti fa. Allora, invece da Iesi leggo l'ultima notizia, vediamo qui, eccola qua: Iesi, insulti, minacce, scenate di gelosia, botte e pure il controllo del cellulare. Quando era stata ascoltata in caserma non si era risparmiata di raccontare i maltrattamenti subiti dal marito, un albanese di 46 anni, soprusi che l'avevano spinta nell'estate del 2025 a scappare via di casa, Iesi, lasciando i due figli, entrambi minorenni, con il padre. La donna, che in un primo momento si era già trasferita in Emilia Romagna da un parente, risulterebbe ora irrintracciabile. E ciò non ha impedito alla procura di portare a processo il marito con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Il rinvio a giudizio è stato decretato dal GIP, anzi dal GUP Francesca De Palma, dei giorni scorsi. Per Albanese, difeso gli avvocati Roberta Di Martino e Andrea Reginelli, il processo si aprirà il 4 novembre. Sicuro di poter smontare le accuse nel corso del dibattimento, non ha scelto riti alternativi per scardinare le contestazioni mosse dal PM. La donna connazionale di 46enne non ha mai sporto formale denuncia. Il procedimento è partito d'ufficio quando i parenti dell'imputato si erano recati in provincia di Ravenna per cercare di riportare a casa la 37enne. Era l'ottobre dello scorso anno e l'albanese era stata così ascoltata dai militari e aveva raccontato i soprusi, ancora tutti però da dimostrare, che lei dice di aver subito nell'arco di 5 anni. Ci fermiamo veramente qui adesso, ci occuperemo fra poco di musica con la nostra Maura, musica per un giorno di festa, faremo 2 o 3 parentesi umoristiche come ci capita di fare la domenica, giusto per stare in allegria, abbandonare i contributi politici di approfondimento e così via, quelli riprenderanno domani mattina puntuali, e tutti una cordiale, bella e felice domenica. Mi raccomando, non andate giù Bucampo oggi a Luna, fa una passeggiata, state bene a casa al fresco e accendete l'aria condizionata. Ciao. Dov'è? Eccolo qua, dov'è lo sponsor? Lo sponsor, si faccia avanti.
L'oleificio Bartolini in via Valle Memoria Recanati vi ringrazia e vi ricorda che un'attenta lavorazione contribuisce a fare dell'olio Evo Bartolini un prodotto di eccellenza, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 16.30 alle 20, il sabato dalle 9 alle 15, telefono 071 757 0317.